Buonasera, benvenuti a questo concerto, il primo del progetto Residenza di quest'anno. In programma, questo concerto interamente dedicato a Schubert, c'è il notturno e a seguire il quintetto La Trota. In mezzo ci sarà una pausa tecnica di soltanto 5 minuti. In totale il concerto durerà all'incirca 50 minuti. E la musica sarà preceduta da un'introduzione affidata a Quirino Principe, un omaggio a Sergio Sablich. Ricordiamo Sablich perché è stato il primo cantastorie venuto qui a Palazzo Bombeni, il primo narratore, colui che ha inaugurato la formula dei concerti preceduti da un'introduzione. È per questo che per il primo narratore abbiamo pensato di dedicare il primo concerto della stagione. Lascio la parola a Quirino Principe, vi ringrazio, buon ascolto.
Momento di panico. Buonasera a tutti. Credo che ci conosciamo da tempo, da qualche anno. Io conosco la vostra preparazione interiore e non soltanto le vostre conoscenze che mi pongono in uno stato di grande angoscia, poiché sono sicuro che tutti i presenti ne sanno molto più di me, qualunque argomento si possa trattare. Ma c'è di mezzo anche uno stato di turbamento che non posso negare, non posso nascondere, poiché mi è stato chiesto di fare qualcosa che desideravo e che nello stesso tempo mi spaventa un po'. Il concerto di questa sera presenta due splendide composizioni di Franz Schubert, non correlate tra loro come organico. Infatti il mio caro amico che è presente in sala poco fa mi diceva: ma come è possibile far eseguire un trio insieme con un quintetto? A un certo punto Pascal diceva che il cuore ha delle ragioni che la ragione non comprende. Io potrei parafrasare questa frase e dire che il cielo ha delle ragioni che la terra non comprende, e che lo spirito ha delle ragioni che vanno al di là di un organico strumentale. Sì, sono due composizioni molto diverse e posso dire anche uniche nel loro genere. La prima, il notturno, è veramente unica non soltanto nel catalogo di Schubert, ma anche in genere nel catalogo della grande musica da camera occidentale. E il quintetto della Trota, no, certo ci sono altri quintetti nella storia della musica da camera occidentale, ha una sua storia molto particolare ed è diventato, come qualcuno saprà, l'emblema di qualcosa di impossibile, cioè di un sogno, di un ideale di grande musica che il mondo non merita. Io sono convinto del fatto che il mondo non abbia meritato Schubert nel suo insieme, e in particolare i suoi capolavori. Sì, il mondo non lo merita, e quindi chi si proponga di eseguire il Forellen Quintet, quintetto della Trota in La maggiore, non ce la fa. Succede sempre qualcosa che interrompe e che impedisce l'esecuzione, e mi riferisco, qualcuno l'avrà capito, ad una celebre commedia di Thomas Bernhardt, no? Che, come sapete, l'eccezione è la regola, di Ausnahme und Regel, in cui non si riesce a eseguire il quintetto della Trota. Alla fine lo si sente trasmesso dalla radio, ma gli esecutori non ce la fanno ad eseguirlo, il destino lo impedisce. Quindi sono due composizioni segnate e connotate da qualcosa di superiore. Potrebbe essere comunque un normale concerto del livello che Palazzo Bombeni e la Fondazione Benetton offrono al pubblico di Treviso, cioè, è chiaro, il meglio del meglio. Perché che cosa si può dire evidentemente di questo luogo e di questa istituzione, che è il meglio del meglio. Ma c'è qualcosa di più. Chi avrebbe potuto presentare questo concerto meglio dell'autore di questo libro, che è stato certamente il primo cantastorie nella vicenda dei concerti di Palazzo Bombeni, ma è stato anche il pioniere in tante imprese della musicologia e della cultura italiana in senso lato. Sergio Sablic. Sergio Sablic, che non dimentichiamolo, non soltanto ha fatto parte, ma fa parte viva e presente della nostra cultura militante, milita tuttora, militerà sempre. La sua vita è stata compresa in termini brevi, e questo ci fa pensare veramente a certe figure folgoranti nella storia della musica. C'è qualcosa di schubertiano in Sablic, che nasce sabato 7 luglio 1951 a Bolzano e muore a Impruneta presso Firenze il lunedì 7 marzo, purtroppo 2005. La ferita è ancora fresca. Non c'è. E il destino ha voluto che tocchi a me sostituirlo. Un'impresa che in fondo desideravo, ma che mi pone in uno stato di angoscia e di crisi. Non perché Sergio sia una figura che ispiri angoscia, tutt'altro. In tutte le occasioni in cui l'ho incontrato, ha ispirato in me, come negli altri, un senso di profonda fiducia, di sicurezza e alla fine di felicità, felicità di stare insieme, di parlare di ciò che noi amiamo, di ciò che è bello in sostanza. Ecco, questo aggettivo particolarmente sfortunato oggi, quasi vietato, un aggettivo che alcuni negli anni 70 definivano, forse qualcuno lo ricorderà, reazionario. Il bello era reazionario, era un vecchio arnese di un'estetica tramontata, no? Il cane morto dell'estetica della fine del secolo XX rivendica i suoi diritti. E se io penso, e alla figura, prima all'opera, poi alla figura di Sergio Sablic, penso che è da lì possa partire, e non soltanto per le nostre conversazioni sul tema, una rinascita del primato del bello sulle altre categorie, sugli altri predicati della realtà. Io vorrei illustrarvi brevemente, molto peggio naturalmente, in modo molto meno vivo e molto meno efficace di quanto avrebbe potuto fare lui, questo concerto. Vorrei poi parlare di lui, poiché l'occasione non va perduta. Franz Schubert, un personaggio che probabilmente non doveva vivere in questo mondo, che ha lasciato scritto in un suo Aufsatz, in un suo appunto, perché Schubert non si limitò a comporre musica, scrisse poesie quasi sconosciute, in Italia del tutto sconosciute del resto. Su di lui furono scritte poesie molto importanti. Qualche anno fa vi lessi la poesia di Grillparzer, ricordate? Ich heiße Schubert, ich bin Schubert, no? Che poi, di cui poi vi lessi una mia modestissima traduzione. Schubert non è stato felice in questo mondo, ha reso felice i suoi posteri e anche i suoi contemporanei. Un destino profondamente ingiusto, perché si vorrebbe che la giustizia fosse perlomeno commutativa, se non distributiva, come sarebbe equo. C'è un Lied messo in musica da Schubert, un Lied famoso, Der Wanderer, il viandante, colui che non ha casa, anche lui non aveva casa in sostanza in questo mondo, che termina con delle parole che già vi ricordai a suo tempo. Wo du nicht bist, dort ist das Glück. Dove non sei, là è la felicità. Non sappiamo chi sia il poeta autore di questo testo. Un tempo si diceva che fosse Goethe, ma non è certamente Goethe. Si fa il nome di Friedrich Schmidt von Lübeck, che è un poeta umiliato, marginale, secondario. Alla fine non ha molta importanza. Alla fine dei tempi ciò non avrà alcuna importanza. Sono importanti queste parole che riguardano probabilmente non soltanto il destino di Franz Schubert, ma il destino di tutti i mortali, come si diceva un tempo, no? In epoca pre-cristiana, una parola molto bella, brotoi, immortali, il che permette di mettere dentro in questo concetto anche gli altri esseri viventi, gli animali, quelli che dovremmo amare un po' di più, in sostanza, no? Dovremmo natura un po' di più. Nasce Schubert il 31 gennaio del 1797, pare alle 15:30, in un sobborgo di Vienna, Lichtental, che oggi è pieno centro della città. La casa dove nacque Schubert, oggi al numero 54, è visitabile, della Nussdorfer Straße. Al primo piano nacque in una cucina di un modesto appartamento. Tuttavia, poiché Vienna non è, per dire, Roma o Milano, cioè città mantenute in modo indecente, indecoroso, delinquenziale e criminale dalle autorità preposte alla loro amministrazione, autorità che dovrebbero essere processate e fucilate previa tortura preventiva, ma è una città benissimo amministrata, pulitissima, splendente, lucida. Le glorie, i monumenti, le memorie della civiltà viennese in particolare sono esposte al pubblico nella loro sembianza migliore. Chiunque è invitato a visitare questa casa. Guardate, sapete dove l'opera di Vienna, no? Infilate il Ring, procedete in senso orario, arrivate a un certo punto all'incrocio del Karl Lueger Ring. Karl Lueger, un famoso sindaco di Vienna, antisemita, impedito dall'imperatore di fare il sindaco perché l'imperatore gli fece giurare che non avrebbe commesso persecuzione, no? Contro gli israeliti. Ecco, Karl Lueger Straße, Wering Straße, si cammina per un po', finalmente c'è questa Nussdorfer Straße, pieno centro. Allora era un sobborgo e c'era un isolato che si chiamava Himmelsfortgrund, cioè il fondo alle porte del cielo, cioè il terreno alle porte del cielo, dove c'era una casa in questo isolato con un nome, perché allora le case di Vienna avevano tutte un nome proprio, come una persona si chiamava Zum Roten Krebs, al gambero rosso, sembra il nome di un ristorante così alla moda, no? Molto in, e là viveva il padre di Schubert con sua moglie. Il padre di Schubert si chiamava Franz Theodor Schubert, ebbe da sua moglie, che si chiamava Marie Elisabeth Wietz, 14 figli, di cui solo 5 sopravvissero, solo 5 non morirono in tenerissima età, e Franz fu, in ordine di nascita, il 12esimo e il terz'ultimo fra quelli che sopravvissero. L'ultima, una ragazza, si chiamava Terese, poi c'era uno che si chiamava Karl, non molto rilevante, Franz, naturalmente, si chiamava Franz Peter Seraph, Francesco Pietro Serafino, si vergognava enormemente del terzo nome, tutto sommato, perché gli sembrava troppo lezioso, insomma, troppo devoto. E poi c'erano i due fratelli maggiori, Ignaz e Ferdinand, che erano maestri di musicisti come il padre e come tentò di fare lo stesso Franz, ma non riuscì ad essere maestro di scuola, ad avere un posto, non ebbe mai un posto, uno stipendio, un lavoro suo. Ecco, visse sempre alla giornata e morì, si può dire, di fame e di freddo nella casa umida e male intonacata di suo fratello Ferdinand. Morì per vari motivi, morì perché in gioventù, come spesso capitava, si era malato di sifilide, quella malattia che avrebbe portato alla follia Schumann, Hugo Wolf, Nietzsche, ma con Schubert non fece in tempo perché morì prima di un'altra malattia, una grave infezione intestinale, in seguito pare a del pesce guasto che li mangiò alla fine dell'ottobre del 1828, in una trattoria di Vienna. Lui era molto goloso di pesce, in una trattoria di Vienna dal nome che ci sembra un po' una menzogna, Zum Rotenkreuz, alla Croce Rossa. Ecco, allora non c'era ancora la Croce Rossa, fu istituita nel 1859, come sapete, ma insomma il nome suona abbastanza beffardo, insomma, è fatale. Di Schubert, delle sue composizioni, Schubert ascoltò direttamente, ne ascoltò tre. Un piccolo gruppo di Lieder che gli volle cantare il famoso baritono Vogl, che era un entusiasta ammiratore di lui, ma che non lo aiutò poi economicamente. Una delle ultime e degli ultimi celesti capolavori da camera, cioè il quintetto in do maggiore, E nel 1823 una splendida sequenza di musiche di scena, quelle per Rosamunde, per un dramma della baronessa Elmine Foncesi, che era poi la librettista dell'opera Euryant di Weber, quell'opera che nello stesso 1823 era stata rappresentata poi a Vienna e che era stata la causa di un terribile litigio tra Schubert e Weber. Weber era permalosissimo, era il personaggio che diceva «mi dia un giudizio spassionato» e intendeva «mi dia un giudizio spassionato ed entusiastico». Naturalmente, beh, invece Schubert prese la lettera da questo spassionato e tranquillamente, ingenuamente, tanto lui era un angelo, no? Disse quello che dicono gli angeli, cioè disse la verità, e quindi successe un... E, insomma, c'era un progetto, no, di un'opera di Schubert, Alfonso und Estrella, che Weber aveva promesso di dirigerli a Praga, a Dresda, a Berlino, poi non se ne fece assolutamente niente. Insomma, la sfortuna perseguitò Schubert fino alla fine. Pensate, delle 9 sinfonie di Schubert lui non ne sentì eseguita neanche una. E io credo che se io interpellassi uno di voi dicendo non pensarci 2 secondi, niente, subito, dimmi una composizione di Schubert che ti viene in mente, questo direbbe l'incompiuta, ecco, che è una dei grandi, il destino fatto all'umanità. Ebbene, l'incompiuta fu eseguita soltanto nel 1865. E Schubert era morto nel 1828 e tutte le altre sinfonie dovettero aspettare decenni prima di essere eseguite. Pensate che l'incompiuta rischiava di andare buttata via al macero da un amico di Schubert, Kupelwieser, che l'aveva in un cassetto, e a un certo punto ci fu un direttore d'orchestra, Johann Herbeck, che andò a cercare se c'erano dei manoscritti di Schubert. Questo vecchio signore ha delle cose di Schubert, e lui dice sì, questa roba però la butterò via. Era l'incompiuta, ecco. E così la sinfonia, la grande in do maggiore, fu trovata da Schumann in casa di Ferdinand. Anche lui stava per buttare via tutto, queste robe di mio fratello non hanno nessun valore. Era la decima, la nona sinfonia in do maggiore. Ecco, cioè c'è da avere i brividi. Queste due composizioni sono di epoca diversa. C'è per esempio il famoso Forellen Quintet, il quintetto detto della trota, che è dell'autunno 1819, quando Schubert, che era del 97, aveva 22 anni. Data la brevità della sua vita, 31 anni, era già maturo, ecco, era avanti negli anni, una vita più breve di quella di Mozart. E questo quintetto ha questo nome, questo sottotitolo, che non è voluto da Schubert, perché il quarto tempo, sono 5 tempi poi, no? Un po' anomala la suddivisione, questo tempo, che è un andantino, è il tema del famoso Lied di Forelle, in einem Bächlein helle, da schoss im hohen Eil, di Launische Forelle vorüber wie ein Pfeil, no? In un ruscello dall'acqua chiara la lunatica trota balza fuori con la velocità di una saetta e poi si rituffa naturalmente nell'acqua. Sentirete questo tema, bellissimo, lo riconoscerete certamente, questo tema con variazioni. Quindi questo connota il quintetto anche con questo particolare tematico. E non è il caso di diffondersi in altre spiegazioni su questa composizione da camera, poiché la musica ha una sua eloquenza immediata, deve essere una composizione molto celebre. Quella che invece è molto meno celebre è l'altra breve composizione, che è di un anno molto più avanzato, anzi, pensate, è della fine di settembre del 1828, quindi mancava poco più di un mese alla morte di Schubert. Schubert ha scritto pochi trii per violino, violoncello e pianoforte. 2 sono celeberrimi e sono scritti verso la fine della sua vita, quello in si bemolle, opera 99, e quello in mi bemolle, opera 100. Chi ama il cinema, come lo amo io, per esempio, abbia visto i film di Kubrick, no? Che non si può vivere, secondo me, senza vedere i film di Kubrick. E Barry Lyndon ricorderà probabilmente che c'è una musica costantemente utilizzata nella colonna sonora ed è il secondo tempo di questo mirabile trio opera 100, ed è una melodia, pare, svedese, che Schubert ascoltò da un suo amico, che si chiamava Isaac Bergman, ecco, detto poi Isaac Berg, come nom de plume, che gliel'aveva fatta ascoltare durante il suo soggiorno a Vienna. Ecco, c'è poi questa singolare composizione. Io vi assicuro, dopo aver goduto della bellezza di questi due trii, noi crediamo che in realtà essi siano nulla di fronte alla bellezza di questo frammento di musica e probabilmente il progetto Un tempo lento per un trio in quattro tempi che Schubert non fece mai in tempo a scrivere. È rimasto questo saggio, per fortuna c'è ed è compiuto. L'editore che lo pubblicò dopo la morte di Schubert volle chiamarlo Notturno perché voleva in qualche modo suscitare l'interesse dei dilettanti, delle signorine, amanti del, anche dei signorini evidentemente, amanti di qualcosa di eseguibile abbastanza facilmente. Infatti non è una composizione di grande difficoltà, di grandissima difficoltà rispetto ad altre cose di Schubert, ma è di assoluta difficoltà, di vertiginosa difficoltà dal punto di vista invece interpretativo ed espressivo. Lì si possono commettere degli scivoloni e degli strafalcioni proprio grammaticali e lessicali, si fa per dire, eseguendolo. Quindi è una delle composizioni più difficili, più ardue, sesto grado superiore anche più di Schubert, con una melodia a fanfara. Fra l'altro la grandezza di Schubert è quella di prendersi in giro anche, di ironizzare su se stesso. Questi tre strumenti, due archi e uno strumento a tastiera forte e piano, cioè il pianoforte, riescono in qualche modo a fare dimenticare se stessi, a dare l'idea di una fanfara, il che ci fa pensare per esempio al famoso notturno che c'è nelle musiche di scena di Mendelssohn per il sogno di una notte di mezz'estate. Ascolterete e ascolteremo. Chissà che cosa avrebbe detto lo mio maestro e il mio autore, che cosa avrebbe detto Sergio Sablich di questo concerto, non certo le poche banalità che ho detto io, ma vi avrebbe indubbiamente dato dei doni che voi vi sareste portati a casa. Io devo dire che penso a Sergio Sablich molto più spesso che non un anno fa, che non quando lui c'era. E perché? Non è soltanto, sì, certamente è anche questo, cioè di fronte ad una realtà che sta come dire, degradandosi sempre più, di fronte a una realtà umana, posso dirlo tranquillamente, non ho nessuno scrupolo, di fronte per esempio alla realtà spaventosamente degradata di quello che fu uno dei terreni d'impegno, anche doloroso terreno d'impegno di Sergio Sablich, le istituzioni musicali, dove egli diede l'esempio di che cosa si dovrebbe fare e dove molto spesso gli fu impedito di fare, non che qualcuno l'abbia bloccato, ma gli si creavano delle condizioni per cui lui non riusciva a raggiungere i suoi obiettivi giusti, naturali e proprio per questo meravigliosi. E sto parlando in particolare del terreno del teatro d'opera, la degradazione, la corruzione, la putrefazione ormai del materiale umano. Non parlo dei lavoratori dei teatri d'opera che sono degli eroi, no, parlo esclusivamente, perché sia chiaro, dei dirigenti, sovrintendenti, direttori artistici. In questo momento mi scavo la fossa con le mie mani, perché è chiaro che i teatri sono quelli che sono, quindi tutti sono tutti implicati in questo. Ecco, ma se penso che per esempio siamo arrivati in una condizione, in una situazione di cui chiunque può mandarmi l'avviso di garanzia per calunnia, in cui il Teatro alla Scala, il Maggior Teatro di Milano, è diventato un satellite del Teatro dell'Opera di Berlino in seguito dei giochi di Do ut Des, e naturalmente questo dà in là a tutti gli altri teatri italiani, se pensiamo a quali persone innominabili e impronunciabili si sono trovate improvvisamente al vertice di alcuni teatri italiani negli ultimi 5 anni. Ecco, direi che non fosse altro che per chiudere gli occhi, per non vedere quello che abbiamo intorno, uno pronuncia delle parole, no? E dice, non so, Beethoven, Bach, Lipsia 1722, così usa delle formule esorcistiche, si mette al balcone e incomincia a gridare, per esempio, no? Incomincia a gridare Marco Aurelio, no? Impero romano del secondo secolo d.C., Vezio Agorio pretestato che si oppone alla rimozione della statua della Vittoria, si oppone alla barbarie diciamo, di quello che allora era il cristianesimo vittorioso. No? dei Costantinidi. Ecco, fra questi, queste parole, questi nomi che viene da gridare, a un certo punto ci sono questi nomi di amici che rendono forse unici, tollerabile la circostanza, la contingenza di continuare a vivere nell'esistente, cioè in questa realtà presente e forse si può dire nella realtà di tutti i tempi, poiché è probabile che in tutti i tempi si sia verificata questa realtà e questo rapporto numerico spaventoso tra i pochi giusti. Dante ci ha lasciato la formula indimenticabile: giusti sono due e non vi sono intesi, e non sappiamo a chi si riferisse, naturalmente così, e tutti gli altri. Noi sappiamo, probabilmente, siamo certi, e su questo è inutile che lo dica, che qui in questa sala sono probabilmente contenuti quasi tutti i giusti che ci sono in una larghissima area, in un larghissimo ambito. Non lo dico sinceramente, non è un'adulazione, non ne avrei bisogno, guardate, non ne avrei assolutamente bisogno. Anzi, poi io vado a cercarmi i nemici, naturalmente, no? Così con il lanternino. Però non ne sono profondamente convinto, per il semplice fatto che siamo qui, e che stiamo parlando di musica, stiamo parlando di questo. Non ho avuto modo di frequentare Sergio Sablice per molti anni delle nostre reciproche vite, perché ci siamo conosciuti, ecco, diciamo all'inizio degli anni 70, mentre ci siamo potuti conoscere prima. Io ne avrei tratto molto giovamento, ma in fondo è stato un periodo bastante per poter misurare quello che avevamo da dirci, che era molto, credo, e per poter affilare i nostri giudizi, le nostre idee, senza che io in particolare commettessi errori, anche perché ricordo che fra le numerosissime doti di Sergio ce n'era una rarissima, ossia l'impietosità nel denunciare l'errore, che era pari alla sua incredibile, insolita, quasi introuvable, no? Introvabile generosità nel perdonare chi commetteva l'errore. Però chiunque commettesse un errore non si salvava dalla sua osservazione. Ricordo un'osservazione minima, non faccio nomi, una persona peraltro molto stimabile, un buon germanista, meritevole di avere scritto un bel manuale di studio del tedesco per musicisti, una volta in un suo saggio su Beethoven scrisse che Beethoven, che purtroppo beveva, come sappiamo, morì di cirrosi epatica, frequentava le enoteche, e Sergio fece presente che l'espressione era quanto mai impropria, poiché non si trattava di interessi enologici da parte di Beethoven, ma semplicemente del desiderio di bere, di dimenticare, di distruggersi, eccetera. Questa questione, questo errore che altri avrebbero fatto passare inosservato, per lui rappresentava una scandalosa misconoscenza della lingua italiana. E infatti uno dei grandi temi sui quali posso dire che la superiorità di quest'uomo è stata indubbia rispetto ad altri che hanno coltivato la sua azione, è stata proprio questa grande capacità di controllare, di coltivare questo strumento principe della nostra cultura. Prima è esistita la lingua italiana e poi è esistita l'Italia, diversamente dalla storia di altre nazioni. Sablice, che era nato a Bolzano, che portava un cognome, diciamo, con quella conclusione finale che ricorda le terre di confine a nord-est, all'estremo nord-est, le terre che confinano con il mondo slavo, le mie terre, in fondo, che è vissuto a Firenze, sua città, sua patria di elezione, che ha lavorato, che ha prestato la sua opera in tante città italiane di grande importanza, e che è stato quindi un grande viaggiatore della cultura nel nostro paese, che conosceva perfettamente le grandi lingue straniere, che è stato in grado di mantenere rapporti diretti e attivi con grandissimi personaggi della musica, della cultura musicale europea. Penso in particolare a Wolfgang Sawallisch e alla stima vertiginosa che Sawallisch sempre ebbe e ha tuttora per Sablice. era un uomo che si sentiva poi alla fine quasi custode del meglio della cultura italiana. Me lo disse una volta in una conversazione proprio a Bolzano durante un convegno. E nel corso di questa nostra conoscenza ci sarebbero infiniti episodi da raccontare, ci sarebbe da riassumere innumerevoli conversazioni, ma poiché le dimensioni di questo nostro discorso non lo permettono, io mi sono permesso di annotare, e ora le scorrerò rapidissimamente, delle grandi cose che ha fatto Sablich, grandi cose che poi sono simbolo di altre grandi cose che lui fece durante tutta la sua vita e che avrebbe potuto continuare a fare. Per esempio, non so quanti sappiano, che egli è stato un grande trasmettitore di conoscenza del teatro d'opera o del teatro musicale tedesco, in lingua tedesca, per l'Italia, che noi gli dobbiamo la conoscenza di testi fondamentali che la cultura italiana non conoscerebbe. Un testo fra i più preziosi per la conoscenza di Wagner, cioè Das Braune Buch, il famoso libro Bruno, che è l'ultima grande sezione del lavoro autobiografico di Wagner, senza la mediazione strenua e addirittura in certi casi insistente, combattiva, polemica di Sablich. Così come un'altra grande impresa che mi sta molto a cuore, cioè la traduzione integrale di un difficilissimo testo, cioè le memorie di Richard Strauss, le memorie e i saggi di Richard Strauss, pubblicato dalle EDT col titolo di Note di passaggio, è stata un'altra impresa per la quale egli dovette lottare e, come mi disse una volta, quasi imporre all'editore questo suo progetto, questo suo disegno. Ma quanti sanno? Magari quanti sovrintendenti di teatro sanno che quell'opera da qualche tempo eseguita, Die Verschworenen, Le Congiurate di Franz Schubert, è stata completata con un lavoro musicologico attento da Sergio Sablich? Così come, per esempio, Sablich si divertì a un certo punto nel 1998 a tradurre il testo di un'operetta di Robert Stolz, che era di Frühlingsparade, su un libretto di quel Ernst Marischka, che forse qualcuno lo sa, è stato il regista dei film di Sissi, no? I film degli anni 50 con Romy Schneider. Ecco, quindi questo interesse mai, fra l'altro, ostentato, tanto è vero che è quasi nell'ombra, mentre in genere di altre imprese molto più modeste di altri si è parlato forse anche troppo. Il libro su Busoni è stato il primo libro e forse resta tuttora l'unico libro italiano su questo compositore misconosciutissimo e nello stesso tempo grandissimo. I libri importantissimi di cui già abbiamo parlato, L'altro Schubert, che è il libro che vedete, di cui vedete là la copertina, e che ha come oggetto non una biografia di Schubert, dice Sablich, cioè un piccolo libro, un libro modesto, un libro che si limita a parlare di alcuni aspetti della personalità di Schubert, e invece poi il risultato essere una perfetta biografia di Schubert, la grande, vera biografia italiana di Schubert, fondata però su un presupposto che in qualche modo, e questo mi porta alla conclusione di questo discorso, però guardate, è una conclusione provvisoria, perché non è una minaccia, potrei continuare a parlare per 20 giorni di seguito, ma non lo faccio, sto per concludere, ma voglio che resti aperto questo discorso, voglio che si riprenda la prossima occasione. Schubert, e pensate anche a Sergio Sablich, in qualche modo in prospettiva e in trasparenza, Schubert, osserva Sablich, è stato presentato dopo la sua morte in vari modi affettuosi, accattivanti. Lo è stato presentato un po' dagli amici, famosi amici che in fondo lo sfruttavano, il barone von Schober, Kupelwieser, Moritz von Schwind, personaggi a volte interessanti come Schwind, che era un grande pittore, a volte modestissimi come Kupelwieser, che era un mediocrissimo musicista, e anche lui pittore dilettante, o Schober, che era un nulla facente, era un nobile facoltoso che non faceva nulla, che era soltanto pesato nel mondo, e ha avuto l'unico merito di narrare qualcosa di memoriale sul suo grande amico, ora considerato con degnazione. Ecco. Ebbene, gli amici furono i primi a presentare Schubert come un, quasi un povero diavolo, uno che in fondo nel mondo viveva perché era tollerato, che non era capace di organizzarsi la vita, che era troppo gentile, mite, forse non molto intelligente nella vita pratica, ma dotato di questo genio. Sì, è un po' quel solito luogo comune che è stato detto anche di Mozart, no? A proposito, che è stato detto proprio di molti all'interno della cultura viennese, che è stato detto di Bruckner. Ecco, pensate a queste tre figure legate a questa sorte abbastanza comune. Stupidotto, ingenuo, un po' ridicolo, un po' comico, grassoccio, bruttino, anche per esempio l'aspetto di Schubert. No, il libro di Sablich è dedicato ad una ricostruzione attenta della realtà di Schubert, nella quale, dalla quale risulta finalmente una verità che riguarda non soltanto l'autore del quale stiamo per ascoltare la musica e quali musiche, ma che riguarda un po' una tipologia umana spesso molto frequente. Dunque, concludo con questo, dicendo che Franz Schubert è stato un genio regalato da qualcosa, dal destino, a questo pianeta. Qualche amico presente ha avuto l'amabilità di ricordare che nella prima occasione in cui parlai da qui dissi che io credo nell'esistenza degli extraterrestri per il semplice fatto che Mozart, Beethoven, Schubert, Wolf, Nietzsche erano degli palesemente degli extraterrestri depositati da qualche astronave, che non è possibile pensare che appartenessero alla, alla stessa specie umana a cui appartengono, eccetera, eccetera. Ci sono poi studiosi di genio. E Sergio Sablich è stato uno studioso di genio, un genio fondato sulla precisione, sul lavoro, sulla lucidità mentale, sul coraggio, sull'onestà intellettuale. Non esiste genio, non esiste genio se non ci sono queste doti, non esiste genio, non esiste il genio sregolato, tanto per intenderci, non esiste il genio approssimativo, il genio intuitivo. Il genio significa la somma di tutte le qualità intellettuali, con qualcosa in più, che è quello che chi esercita le qualità intellettuali al massimo grado alla fine si merita. Può darsi che non abbia questo qualcosa in più. Sergio Sablich l'ha avuto, Schubert l'ha avuto, ma altri possono anche non averlo, certo se non esercitano il lavoro e il coraggio e la dedizione e la precisione a quel livello non hanno nessuna speranza di ottenere questo qualcosa in più, che è quello che fa la genialità. Il libro di Sablich su Schubert, tutta l'opera di Sergio Sablich, di splendidi libri su Dalla Piccola e su Busoni, già ricordato, i magnifici saggi che noi troviamo per esempio in un libro pubblicato dalla EDT recentemente, La Voci, in cui abbiamo una raccolta di giudizi qualche volta molto, veramente molto scomodi, molto, molto amari per certi centri di potere musicale e culturale in Italia. Tutto questo è frutto veramente della somma delle grandi doti umane, che sono quelle che dovrebbe avere qualsiasi essere umano e che dovrebbe esercitare nel limite delle sue possibilità. Chi ha avuto queste doti al di sopra di quei limiti ha maggiori doveri nell'esercitarle, e quindi se non esercita queste doti è ancora più colpevole, è ancora più responsabile di fronte alla società, agli altri e, quel che è peggio, di fronte a se stesso. La genialità intellettuale non è ciò che gli uomini pratici tollerano con un sorriso di benevolenza e utilizzano al momento buono, ma dovrebbe essere la qualità che dovrebbe far sì che quelli e non altri siano gli uomini da porre al vertice delle strutture sociali. Credo che per commentare la figura di Sablich, stavo cercando disperatamente una conclusione che suonasse in qualche modo, perché così non si... e l'ho trovata così un po' di memoria, e beh, una cosa che io dico sempre, no? Direte sempre la solita brodaglia, ma questa volta è opportuna, è un aforisma di Goethe, e diciamolo pensando a Sergio Sablich. Dice Goethe in una delle sue Maxime und Reflexionen, siamo nel 1823, sempre questo 1823 fatale, la pubblicò su una rivista chiamata Altertum und Wissenschaft, seconda serie, e la dico in italiano, no? Non in tedesco, è meglio, insomma, dice: la maggioranza degli uomini ha sempre bisogno di individui superiori, poiché senza di essi non riuscirebbe a procedere. Ma quando se ne assicura la disponibilità, non riesce a sopportarne il peso. E allora, fatalmente, ricorre ai mediocri. Quando nel 1999 Sergio Sablic, dopo un breve periodo di sovrintendenza all'Opera di Roma, prese una decisione che, diciamo, nel mondo empirico e pratico ben pochi avrebbero preso, quello cioè di abbandonare questo incarico prestigiosissimo, indubbiamente, un incarico che potrebbe anche dare potere, poiché l'esercizio di questo incarico era in contraddizione con il suo dover essere e le sue idee, e credo che sia stato un caso veramente in Occidente, nei teatri d'opera d'Occidente. Il consiglio d'amministrazione, prendendo atto delle sue dimissioni con disappunto, aggiunse che in ogni caso esso, cioè il consiglio d'amministrazione, prometteva ai cittadini romani, ai contribuenti, che in sostituzione sarebbe stata trovata una soluzione di alto profilo. E con questa espressione, che non ha bisogno di commento, credo che ci possiamo salutare e predisporci all'ascolto delle due composizioni di Franz Schubert. Buon ascolto a tutti. Sì. Ci siamo già sentiti, già visti anche, sì, anche visti.